Sanità Informa, un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'ufficio stampa della Giunta regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Buona giornata, Sanità in forma, Massimo Tadorni.
Buona giornata anche da Simonetta Mitola.
Qualche riferimento per la trasmissione, per entrare in contatto con noi?
Allora, il sito www.regione.piemonte.it nella sezione Sanità, le pagine del televideo regionale RAI che vanno dalla 573 alla 578 e la casella vocale che risponde al numero 011-770-1264 per lasciare eventuali messaggi.
Oggi parliamo di vacanze, molti partono per lo località a rischio, senza l'adeguata profilassi, senza le opportune vaccinazioni. Come occorre comportarsi? Ne parleremo con il dottor Piero Caramello, che è direttore dell'unità operativa malattie infettive dell'ospedale Amedeo di Savoia, e con il dottor Guido Calleri, responsabile dell'ambulatorio medicina dei viaggi, sempre dell'ospedale Amedeo di Savoia.
Per saperne di più sulla medicina dei viaggi, ascoltiamo la scheda della nostra redazione.
I viaggi offrono l'occasione di esperienze affascinanti, ma possono esporre a rischi infettivi. Una buona preparazione, un comportamento ragionevole e prudente e l'applicazione di misure preventive semplici consentono però di tenerli sotto controllo e ridurli. Prima di mettersi in viaggio, dunque, è necessario informarsi sulle misure per proteggersi da infezioni o malattie tropicali presso i centri di medicina dei viaggi. Qui è possibile ottenere le informazioni necessarie sulle misure di profilassi individuale, effettuare le vaccinazioni necessarie e ottenere le prescrizioni di farmaci utili alla prevenzione dei potenziali rischi infettivi e non. Il rischio di esposizione alle malattie, infatti, è determinato da molteplici fattori, dall'età e dalla salute di ogni viaggiatore, dalle condizioni fisiologiche come un'eventuale gravidanza, dalla destinazione del viaggio e dall'itinerario, ma anche dall'alloggiamento, dallo scopo, dalla durata e dal tipo di viaggio, se è organizzato o no. Le informazioni di carattere sanitario devono essere richieste con anticipo sufficiente a ricevere le vaccinazioni necessarie, almeno un mese, ma in certe situazioni anche fino a 3-6 mesi prima. Informarsi con il giusto anticipo potrà contribuire a rendere più piacevoli il viaggio e la vacanza.
Sanità informa.
E diamo il benvenuto agli ospiti di oggi. Abbiamo detto al dottor Caramello, direttore dell'unità operativa malattie infettive all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, e al dottor Guido Calleri, responsabile dell'ambulatorio medicina dei viaggi dell'ospedale Amedeo di Savoia.
Dottor Caramello, adesso si avvicinano le vacanze, molti di noi si metteranno in viaggio. Di che cosa bisogna preoccuparsi prima di partire?
Innanzitutto buongiorno, vi ringrazio per l'opportunità, l'occasione che ci avete dato per poter dare delle informazioni che crediamo possano essere utili per tutti quelli che adesso, in occasione delle vacanze, si metteranno in viaggio per i paesi esotici, ma in generale comunque in viaggio. Sicuramente la informazione sui eventuali rischi che si possono incontrare e correre in occasione di un soggiorno, soprattutto in un paese tropicale, è molto importante. L'informazione deve essere ricercata da esperti sull'argomento e sicuramente nei centri di medicina dei viaggi queste informazioni possono essere raccolte. E come ha detto già nella scheda che ha introdotto l'argomento, con un discreto anticipo, perché quando poi si devono prendere dei provvedimenti, iniziare delle vaccinazioni o fare della chemioprofilassi, cioè prendere dei farmaci per evitare determinate infezioni, questo a volte deve essere fatto prima della partenza.
Sì. Dottor Caramello, quali sono i paesi che presentano più rischi e quali malattie più diffuse?
Ma noi parliamo in genere di paesi tropicali o della fascia subtropicale, perché da un lato hanno, diciamo, due ordini di problemi. Da un lato quello climatico, che consente lo sviluppo di determinate malattie, e poi lo sviluppo anche di organismi che possono essere facilmente trasmessi attraverso zanzare, zecche o altri insetti.
Questo come la malaria.
Questo per esempio come la malaria e altre di queste infezioni. Un altro aspetto che è anche molto importante è che questi paesi sono anche paesi in cui l'approvvigionamento idrico, la distribuzione alimentare non hanno gli stessi standard di igiene che hanno nei paesi industrializzati, e questo ovviamente espone a dei rischi.
Dottor Calleri, lei è responsabile dell'ambulatorio medicina dei viaggi dell'ospedale Amedeo di Savoia. Ma che cos'è la medicina dei viaggi? Perché si è palesata la necessità di istituirne una?
Buongiorno a tutti. Sicuramente il notevole aumento dei viaggi internazionali per molteplici motivi, sia di lavoro, sia di turismo, sia anche di tipo umanitario, missionario, hanno aumentato negli ultimi decenni i viaggi internazionali in maniera esponenziale. È nata quindi questa nuova disciplina che segue un po' tutti i problemi che possono essere legati al viaggio, sia dal punto di vista della prevenzione, sia dal punto di vista dell'eventuale trattamento di inconvenienti che si possono essere verificati. Si tratta ovviamente in maggior parte di infezioni legate al cambiamento di situazione ambientale, di clima, che espone il viaggiatore a nuovi agenti infettivi diversi da quelli del suo normale habitat. Però si occupa anche invece di tutti i problemi non di tipo infettivo, ma legati al cambiamento di clima, alle particolari attività che si possono seguire durante un viaggio, per esempio per quel che riguarda i turisti, l'alta montagna, oppure le immersioni subacquee o cose simili. Anche a eventuali altri fenomeni di tipo non infettivo, tipo fatti tossici legati al contatto con particolari sostanze o particolari animali o vettori di malattie o artropodi o altri vari tipi di agenti.
L'acqua che si trova in molti posti non bisogna berla, vero?
Ovviamente il problema è quello il problema fondamentale è quello del cambiamento di agenti infettivi rispetto a quelli ai quali noi siamo abituati, per cui noi possiamo andare incontro a contatto con agenti nuovi che quindi possono creare in noi problemi che non creano invece nelle popolazioni residenti. Per questo motivo in generale l'indicazione è quella di fare attenzione, di essere molto prudenti nei confronti sia dell'acqua sia degli alimenti in senso generale. Le indicazioni fondamentali, questo ovviamente soprattutto quando parliamo di paesi tropicali dove i rischi sono maggiori. Le indicazioni fondamentali che normalmente si danno sono quelle di limitarsi in senso generale all'acqua o comunque alle bevande sigillate o alle bevande calde che non presentano rischi. Per quel che riguarda i cibi, le indicazioni sono quelli di assumere cibi in generale ben cotti e cotti recentemente, perché a volte il cibo sia anche ben cotto ma rimasto lì può andare incontro a una contaminazione successiva, a evitare le verdure, soprattutto se non possono essere, anche la frutta se non può essere sbucciata personalmente. Evitare tutte le cose, tutti i cibi piuttosto manipolati che
quindi non bisogna più mangiare nei luoghi di vacanza. Se uno porta il couscous, faccio un esempio, bisogna stare attentissimi.
Bisogna fidarsi soprattutto del forno, diciamo, certo, dei fornelli.
Della cottura,
infatti.
Dottor Caramello, spesso ho sentito da persone che si apprestavano a partire, non so, per l'India o per altri paesi, ma sì, ci sarebbe la profilassi antimalarica da fare, ma le pastiglie sono troppo pesanti, è molto lunga la cura e poi comunque ha delle controindicazioni anche per l'organismo, ma sì, parto senza fare nessuna profilassi. Che cosa si rischia?
Certamente la malaria è uno dei pericoli più conosciuti in occasione dei viaggi nei paesi tropicali ed è effettivamente una malattia pericolosa, è una malattia che può essere molto grave e quindi è necessario cercare di evitare di contrarre l'infezione. I mezzi per contrarla sono sostanzialmente due: uno, la chemioprofilassi, cioè questi farmaci che diceva lei e che sono, godono qualche volta di una fama non propriamente buona, e poi l'altro sostegno alla profilassi, alla prevenzione, è evitare il più possibile la puntura delle zanzare che trasmettono la malaria. ci sono paesi nei quali è assolutamente necessario, indicato, raccomandatissimo fare la profilassi con i farmaci, perché il rischio di contrarre l'infezione è molto alto. Ce ne sono altri in cui c'è la malaria, ma il rischio di contrarre l'infezione è relativamente basso. Ed è lì che l'intervento del Centro di Medicina dei Viaggi può dare l'informazione più specifica, più precisa. Conoscendo bene la destinazione principale del viaggio, l'itinerario, la durata del soggiorno e esattamente le località che il viaggiatore si presta a visitare, si può poi dare un'informazione precisa e dire quanto è indicata, quanto è importante fare la chemioprofilassi, certo, con i farmaci, e quando invece si possono usare dei dispositivi come la protezione contro la zanzara.
Dottor Caramello, ma perché alcuni paesi del resto del mondo presentano ancora problemi di questo genere, quindi un alto tasso di... l'alta possibilità che vengano contratte malattie di questo tipo, quindi l'acqua che magari non è buona... sono le autorità del posto oppure sono caratteristiche del luogo, perché la malaria è trasmessa da una zanzara, giusto?
Certamente, ma come dicevo prima sono due le ragioni. Una sono le ragioni climatiche, ci sono delle situazioni che permettono lo sviluppo di determinate zanzare, determinati vettori, e che quindi diventa poi è quasi impossibile eliminare
La malaria la può contrarre anche uno del luogo?
Certamente, la malaria è endemica, significa che moltissima parte della popolazione di alcuni paesi dell'Africa, tantissime persone contraggono la malaria ripetutamente, soprattutto da bambini. A un certo punto sviluppano anche una certa difesa immunitaria, però da bambini molti anche ne muoiono di questa infezione. Da un lato c'è questo, dall'altro sono le risorse economiche molto scarse di questi paesi, che quindi non hanno la possibilità, da un lato, di fare la lotta contro il vettore, cioè contrastare il proliferare della zanzara, dall'altro non sono neanche in grado di sostenere un impianto di distribuzione dell'acqua, di potabilizzazione dell'acqua e di distribuzione sicura come è nelle nostre città, e quindi l'acqua che si beve in molti paesi, se non è appunto sigillata, rischia di essere contaminata.
Dottor Calleri, quanti centri di medicina dei viaggi esistono in Piemonte? Poi è possibile rivolgersi a voi anche senza l'impegnativa del medico di base? Come si fa per mettersi in contatto e per chiedere informazioni a voi?
Da quando la medicina dei viaggi è stata istituita, è stata creata una organizzazione in molte regioni italiane, in particolare in Piemonte, un'organizzazione capillare che potesse diffondere questa disciplina a livello della periferia in tutta la regione. Infatti oggi ogni azienda sanitaria locale dispone di un servizio di igiene sanità pubblica, che si occupa delle vaccinazioni per i viaggiatori, quindi un ufficio vaccinazioni internazionali. A Torino ce ne sono due in particolare, uno è quello dei servizi di igiene di Via della Consolata, che è l'ufficio vaccinazioni storico, diciamo. E a questo si è aggiunto circa un anno fa, qualcosa più di un anno fa, il nostro centro, che ha delle caratteristiche un po' diverse perché ha una estrazione più clinica, è nato in un ospedale ed è gestito da personale di estrazione clinica, appunto, più che non igienistica come era capitato nelle altre sedi. A livello regionale si è creata tra tutti questi centri una sede che una rete che tiene in collegamento tutti questi centri in modo tale che possano collaborare, possano gestire la medicina dei viaggi in maniera abbastanza uniforme, utilizzando linee guida o comunque protocolli di tipo uniforme, che possano affrontare insieme i problemi che emergono e in questo modo, per questo si incontrano periodicamente e lavoriamo, devo dire, molto in collaborazione.
Ci si può rivolgere a voi direttamente, venendo nelle vostre sedi, senza nessuna impegnativa.
Sì, assolutamente.
Su questo diamo le informazioni necessarie subito dopo la pubblicità, perché dobbiamo fermarci. Stiamo parlando di profilassi per le vacanze, quindi dei rischi che si possono correre partendo per località specialmente tropicali senza le opportune vaccinazioni. Tra poco.
Sanità in forma.
Sanità in forma, ben ritrovati. Stiamo parlando di profilassi per le vacanze, di vaccinazioni da fare prima di avventurarsi in viaggi in paesi, come abbiamo sentito, tropicali o subtropicali.
Sì, dottor Calleri, stavamo parlando prima della pausa, appunto si può venire direttamente nei vostri centri di medicina dei viaggi, è però necessario effettuare una prenotazione telefonica. E poi volevo chiederle come avviene proprio il colloquio con un viaggiatore.
Certamente l'accesso a questi tipi di servizi di tipo preventivo è libero, quindi non è necessario alcun tipo di burocrazia, non è necessario passare attraverso il medico di famiglia, ci si può rivolgere direttamente tramite prenotazione, semplicemente tramite prenotazione, soprattutto nei periodi più affollati, perché chiaramente l'andamento dell'attività è variabile nell'anno a seconda delle vacanze estive o invernali. A proposito del colloquio, la prima cosa che volevo dire è che purtroppo molte persone si spaventano prima del viaggio del fatto che si possa andare incontro a rischi di tipo sanitario. Molte persone vengono da noi e ci dicono: ah, ma io sono abituato a non prendere mai medicine, non voglio prendere mai medicine. In realtà in questa situazione è un approccio abbastanza sbagliato, non solo scorretto, però è sbagliato, nel senso che in questo caso in cui abbiamo un rischio dobbiamo contrastarlo in qualche modo e di volta in volta dobbiamo prendere in considerazione qual è il beneficio di prendere un farmaco o un vaccino di tipo preventivo e qual è il suo possibile rischio, e quindi per il singolo viaggio, per la singola persona, per la singola situazione, valutare se è da fare o se non è da fare. Questo è quello che facciamo durante i colloqui. In particolare gli aspetti che si valutano normalmente sono questi. Alcuni consigli di tipo comportamentale che riguardano un po', come dicevamo prima, l'alimentazione, l'acqua e la prevenzione delle punture da insetti e dei rischi di tipo ambientale, della temperatura, dell'altitudine e così via. Si valuta poi la profilassi antimalarica per quei paesi dove il rischio è presente, e qui è proprio la situazione in cui uno deve valutare se può far più male la malaria o può far più male il farmaco, che come tutti i farmaci, pur non essendo farmaci particolarmente tossici, come tutti i farmaci possono avere degli effetti collaterali, possono essere non tollerati. Stesso discorso vale per i vaccini. Noi abbiamo a disposizione i vaccini per tutte le principali patologie non presenti in Italia o raramente presenti in Italia, come la febbre gialla, come il tifo, come l'epatite.
Che vaccinazioni occorre fare prima di partire?
Si valuta esattamente qual è la destinazione, questa è la base sulla quale si scelgono i vaccini. Per esempio la febbre gialla, che è uno dei vaccini più importanti perché è una malattia molto grave, difficilmente curabile se uno per caso la contrae, anche se non è molto frequente.
In quali paesi si può contrarre?
In tutti i paesi dell'Africa tropicale, intertropicale, e in molti paesi del Sud America. Quindi è limitata all'Africa e al Sud America fondamentalmente.
Quindi parecchie vaccinazioni danno degli effetti collaterali, cioè se uno si sottopone a tutte queste...
Sono estremamente rari. Ci possono essere delle reazioni, a volte sono anche reazioni gravi, ma sono estremamente rari. Nella stragrande maggioranza dei casi non c'è veramente nessun problema. Le vaccinazioni importanti sono la febbre gialla, che a volte è addirittura obbligatoria per poter ottenere il visto o per entrare in un certo paese, il tifo, la febbre tifoide, l'epatite tipo A, e poi molte cose vanno a seconda delle epidemie che si verificano. Ad esempio l'anno scorso in India si è verificata un'epidemia di poliomielite, in questo caso si consigliava a tutti i viaggiatori in India di fare un richiamo per la poliomielite e così via. Altre. Poi abbiamo a disposizione ovviamente anche l'antirabbica, che si limita solo a quelli che hanno probabilità di avere contatto con animali.
Ma l'iter è veloce, nel senso uno in 3-4 giorni fa tutto?
Sì, in generale anzitutto se ci sono diverse vaccinazioni da fare si consiglia di farle tutte insieme, contrariamente a quello che si penserebbe, di non scaglionarle nel tempo. Nella stessa seduta noi diamo i consigli, consigliamo, prescriviamo la profilassi e facciamo le vaccinazioni
magari
che sono necessarie.
È la stessa agenzia di viaggio che consiglia naturalmente di vaccinarsi nel momento in cui uno va.
A volte sì, non è così frequente, perché spesso viene interpretato come un ostacolo al viaggio questo. A volte la gente effettivamente si spaventa.
Dottor Caramello, in questo periodo si sta svolgendo un'indagine sul caso di un paziente con tubercolosi polmonare multiresistente che ha compiuto un viaggio aereo dagli Stati Uniti all'Europa. Che cosa rischiano le persone presenti sul suo aereo? So che ci sono anche alcuni italiani. E poi appunto è possibile contrarre ancora questa tubercolosi?
È stato molto trattato questo argomento recentemente sui giornali e anche in televisione, perché ha fatto molto scalpore il rischio che una persona contagiosa, in questo caso tubercolosi, potesse attraverso il soggiorno sull'aereo trasmettere l'infezione ai vicini. Sull'argomento sono stati già fatti degli studi già diversi anni fa, perché il coabitare anche per diverse ore, poi alcuni viaggi aerei sono molto lunghi, a stretto contatto di gomito con una persona potenzialmente contagiosa è ritenuto un possibile rischio. Però deve essere molto, molto tranquillizzata la gente su questa possibilità, per molte ragioni. In primo luogo non c'è evidenza che si siano verificate la trasmissione di malattie, in particolare di tubercolosi, in occasione dei viaggi aerei. In secondo luogo il ricambio d'aria che c'è nelle cabine degli aeroplani è elevatissimo e quindi il rischio di contagio per via aerea è limitatissimo. Quindi io direi che se ne è parlato, è importante, è un argomento interessante, soprattutto per il fatto che si trattava anche di un micobatterio, cioè del germe della tubercolosi, resistente ai farmaci, quindi poi molto difficile da curare. Però direi che si può tranquillizzare la gente che viaggia, che i viaggi aerei sono da questo punto di vista.
Dottor Caramello, di queste malattie che è possibile contrarre si muore? Può tornare.
Beh, certamente alcune di queste malattie sono possono essere molto gravi. La malaria ha una sua potenziale letalità se non viene riconosciuta e se non viene trattata tempestivamente.
Certo.
Vorrei sottolineare una cosa, se possibile.
Certo.
I viaggiatori possono accedere ai nostri servizi e sicuramente senza dover fare dei passaggi burocratici, avere richieste del medico di base. Però è molto importante che il medico di famiglia sia al corrente del viaggio che le persone stanno per intraprendere, perché è meglio che sappia, soprattutto se si tratta di persone che magari assumono altri farmaci. È importante che lo sappia, ma è importante soprattutto quando queste persone sono tornate,
esatto,
che lui sappia che sono state in posti a rischio, perché poi quando dovessero avere dei disturbi, dei segni di una malattia, il medico deve poter sospettare che si tratti di un'infezione esotica, quindi, e che quindi venga diagnosticata e trattata, dottor, molto in fretta.
Esatto, dottor Calleri, cosa fare concretamente al rientro?
Molti ci chiedono se normalmente dopo un viaggio in area esotica è necessario farsi visitare. Normalmente la risposta è no. Se non ci sono problemi di salute non c'è bisogno di fare controlli né esami di tipo rutinario. Bisogna, quello che invece è molto importante fare è se si presenta qualche minimo problema di salute o se si è presentato durante il viaggio, allora soprattutto si presenta dopo il viaggio, ricordarsi del viaggio che c'è stato, che quindi può indirizzare le ricerche o le necessità.
È consigliabile portare i bambini? Quindi sottoporli, specialmente se molto piccoli, a una serie di vaccinazioni come quelle che lei ha elencato? Sono maggiormente a rischio oppure...
In generale, per le vaccinazioni, in generale no, non hanno particolari rischi nei confronti delle vaccinazioni, anzi, in generale sono più a rischio le persone anziane o comunque le persone di una certa età rispetto ai bambini. Escludiamo i bambini veramente piccoli, al di sotto, diciamo, dell'anno di età, alcune vaccinazioni sono controindicate, ad esempio la febbre gialla, alcuni farmaci sono controindicati, ad esempio alcuni antimalarici, per cui in questo caso eviterei, se è possibile. Così come nelle situazioni di gravidanza, soprattutto per quel che riguarda i paesi ad endemia malarica, in generale si consiglia di evitare il viaggio.
Uno può portarsi la UTAN contro le zanzare che trasmettono la malaria?
Le misure di prevenzione delle puntole di insetti sono fondamentali, anche perché la chemioprofilassi non è efficace nel 100% dei casi, quindi bisogna cercare di minimizzare veramente il rischio. Quindi tutti i repellenti, tipo la UTAN, tipo gli altri contengono il DEET, è quello più classico, ecco. Sono da utilizzarsi, ce ne sono, bisogna fare attenzione perché anche dello stesso Autan, visto che stiamo parlando, ce ne sono due tipi, una a bassa concentrazione e una ad alta concentrazione. Quello a bassa concentrazione serve per le nostre zanzare, quelle ad alta concentrazione serve per le zanzare
super
tropicane.
Allora, innanzitutto volevo ricordare anche il vostro sito www.ilgirodelmondo.it, che ospita una serie di informazioni importanti. Poi, in chiusura, dottor Caramello, si è parlato tanto di influenza aviaria, adesso se ne parla meno, però a fine maggio il Ministero della Salute dell'Indonesia ha annunciato un nuovo caso. Per chi dovesse andare in Indonesia, che rischio c'è di contrarre l'influenza aviaria?
Abbiamo due minuti.
Sì, l'influenza aviaria è rimasta sui giornali in tutti questi ultimi due anni come un potenziale pericolo per la salute dell'intero pianeta. Di fatto i casi di influenza aviaria umani sono rimasti un numero limitato a regioni abbastanza isolate, di solito ambienti rurali, e il rischio è chi ha contratto l'infezione sono coloro che sono stati a strettissimo contatto con animali malati. Da un lato però l'epidemia tra i volatili è stata contenuta con delle azioni molto energiche da parte dei paesi che erano interessati, e dall'altro appunto i casi sono rimasti sporadici, quindi per i turisti il rischio è nullo. Certo, non bisogna frequentare il mercato dei polli di un paesino particolarmente remoto dell'Indonesia, perché allora soprattutto andare lì poi anche a spennarli questi polli, certo, sarebbe utile evitarlo quello, sì.
Siamo in chiusura, ringraziamo gli ospiti di oggi, il dottor Pietro Caramello, direttore dell'unità operativa malattie infettive alla Amedeo di Savoia di Torino, e il dottor Guido Calleri, responsabile dell'ambulatorio medicina dei viaggi dell'ospedale Amedeo di Savoia.
Ricordo ancora il sito www.ilgirodelmondo.it, che ospita tutte le informazioni sui centri di medicina dei viaggi, sulle malattie infettive e sulla prevenzione da fare. Ringraziamo gli ascoltatori, ringraziamo gli ospiti, l'appuntamento è per la prossima settimana con una nuova puntata di Codice 1 sui comuni a rischio. Buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Grazie. Sanità informa.